Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, a questa puntata di mercoledì 19 gennaio. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto i numeri sono sempre quelli, il numero per scriverci in diretta 331-6214013, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it la mail. Se volete prendervi un po' più di tempo e scriverci per segnalarci qualcosa o chiederci informazioni, come spesso fate, e intanto vi ringraziamo. Scusatemi, prima di darvi la mail dove scriverci più tardi, rispondo subito a un'ascoltatrice che spero sia all'ascolto, se no provvederemo a scriverle, che chiedeva di un servizio recentemente mandato in onda a CALT dedicato a Raffaello nella Sonosfera. Una struttura molto particolare per vivere anche un'esperienza e non soltanto vedere dei capolavori del grande maestro pesarese, che proprio a Pesaro ha preso il via la scorsa settimana. Era un servizio di Tiziana Ricci, lo trovate come sempre sul sito, sulla app di Radio Popolare, cercando CALT e cercando Sonosfera Raffaello Pesaro. Se volete riascoltarlo, dicevo che se invece come l'ascoltatrice volete chiederci informazioni o segnalarci qualcosa, potete scrivere a cult@radiopopolare.it. Intanto il sommario di quest'oggi, che come di consueto prevede tante cose, e più tardi faremo un'incursione in una conferenza stampa un po' particolare, ma preferisco non dirvi niente perché mi raggiungerà Claudio Agostoni e ci divertiremo un po', forse, a commentarla, dicendo anche delle cose serie. Vi proporremo l'intervista di Barbara Sorrentini a Tommaso Santi, autore del documentario Stracci, dedicato ai cosiddetti cenciaioli di Prato, una parte, se volete, della filiera anche dell'alta moda, meno nota per certi versi, un documentario che sarà presentato al Cinemino. Poi vi parleremo di un altro appuntamento, cioè di una mostra che è dedicata a Crepax, ma con un taglio particolare. Crepax a 33 giri, una mostra, un libro alla Galleria Nuage di Milano. Da oggi al 19 febbraio la mostra delle copertine di vinili italiani illustrate da Crepax. E poi c'è anche un libro che evidentemente documenta questa interessante mostra. Intanto però vi vorrei parlarvi invece di un altro spettacolo che va a debuttare quest'oggi. Abbiamo raccontato ieri di Madre di Ermanna Montanari, Teatro delle Albe. Torniamo all'Elfo perché oggi debutta un'altra novità, un'altra nuova produzione. Da qualche anno ci siamo abituati a vedere Luca Toracca, uno dei fondatori della compagnia dell'Elfo, in monologhi che visitano personaggi particolari. In questo caso un personaggio che ha fatto non solo la storia del costume della società in Gran Bretagna, ma se volete anche in un certo senso un antesignano del movimento LGBTQ+, anche se allora non si chiamava così. Parliamo di Quentin Crisp, qualcuno forse ricorda questo nome, certamente molti se lo cercano in rete ne ricorderanno il volto assolutamente inconfondibile, anche lo stile, il modo di vestire e di atteggiarsi. Fu un intellettuale, un creativo, ma anche un decisissimo personaggio capace di affermare la propria omosessualità in epoche in cui era davvero molto difficile farlo e per questo ha pagato dei prezzi talvolta molto alti. Allora, con la regia di Ferdinando Bruni, Luca Toracca si cala nei panni, ed è proprio il caso di dirlo, dato che il suo aspetto, il suo look furono anche uno dei suoi biglietti da visita per la sua filosofia di vita e il suo messaggio, di Quentin Crisp. Abbiamo sentito Luca Toracca, che sarà appunto in scena stasera all'Elfo Puccini di Milano. Sentiamo. Allora, bentornato a Luca Toracca, è un grande piacere ritrovarlo, un nuovo spettacolo, una nuova produzione al Teatro Elfo Puccini. Ormai ci siamo abituati a dei progetti che Luca cura con straordinaria passione e attenzione e che ce lo riportano sempre diverso. Lasciamo che sia lui a introdurre questo nuovo progetto. Buongiorno Luca, buon anno.
Grazie, grazie anche a te. Senti, niente, proprio l'hai citato tu, trasformismo. Io sono stato e sono tuttora orgoglioso che Bruni, Ferdinando, mi abbia scelto per interpretare questa enorme persona, Quentin Crisp. Io non ne sapevo più di tanto, mi sono appellato un po' a vecchie reminiscenze, l'avevo visto in Orlando, nella figura della regina Elisabetta. Pertanto, da una parte sono stato spaventato, ma dopo sono stato entusiasta quando ho cominciato un po' a interessarmi della sua vita. Così mi sento molto responsabile per cercare di aderire in tutti i modi a questo straordinario personaggio che ha avuto una vita rocambolesca e addirittura romanzesca. Ecco, devo dire una cosa, che questo personaggio, Quentin, ha portato avanti il suo modo di essere per tutta una vita. Lui dice sempre che se ha un talento non è quello di fare, ma quello di essere. E questo suo credo lo ha proprio accompagnato, quasi facendo anche predica all'umanità di questa sua essenza. Io devo dire che se devo giudicare, parlo io, Luca Toracca, che se devo mai esprimere un giudizio verso questa persona è che prima di tutto, prima dell'essere omosessuale effeminato come lui si definisce, è innanzitutto una persona, cioè la sua scelta va rispettata e va difesa. Ancora oggi che stiamo vivendo un periodo di oscurantismo, queste sue parole secondo me vanno proprio come dire, ammirate e difese. Allora lui non ha potuto militare come se vivesse al giorno d'oggi tra le file del movimento LGBT, ma proprio diciamo la sua filosofia può essere un esempio, ecco.
Questo sicuramente. Ricordiamo che il testo è di Mark Farrelly e che Quentin Crisp è effettivamente un personaggio poco percorso, soprattutto alle latitudini italiane, anche se appunto il suo valore simbolico è fondamentale. Come lo avete affrontato? Che tipo di lavoro hai fatto con Ferdinando Bruni?
Guarda, di massima collaborazione e di amicizia, facendo quasi un lavoro, arrivo a dirti, filologico su ogni frase, su ogni periodo. E per me è stata una grande fatica, nonostante preso da molto entusiasmo, perché il testo, come dice Ferdinando, è tanta roba. Sono 26 cartelle scritte piuttosto fittamente da mandare a memoria. E la difficoltà dell'allestimento è proprio perché spessissimo i vari periodi, uno con l'altro, non sono conseguenziali. A volte sono come pensieri che l'autore ha messo, ma come un po' delle frecce impazzite, e per me è stato abbastanza complicato. Però per esempio ieri abbiamo fatto una specie di filata, sia io che Ferdinando Bruni eravamo piuttosto contenti. Naturalmente mancano ancora dei giorni e pertanto cercheremo di ulteriormente approfondire sia il significato che la forma dell'allestimento.
Ci dai qualche dettaglio su Quentin, magari qualche dettaglio biografico che può aiutare gli ascoltatori a situarlo meglio, quelli che non lo conoscono?
Ma guarda, ha rappresentato per tutto il mondo anglosassone proprio un'icona gay. E non ha avuto, soprattutto per la prima parte della sua esistenza, vita difficile, veniva picchiato, veniva deriso proprio per la sua omosessualità, però lui a un certo punto si è difeso, cioè assumendo proprio delle stravaganze nell'abbigliamento e soprattutto affinando la sua intelligenza di grandissima ironia. Io sarò in scena proprio con queste caratteristiche, spero, ecco. E più che altro così tutto lo svilupparsi dello spettacolo, che tra le altre cose è diviso in due. La prima parte è un monologo e pertanto non c'è interruzione. La prima parte narra un po' delle sue vicissitudini, dalla nascita al tempo di guerra e così via. La seconda parte, quando lui si trasferisce negli Stati Uniti e diventa così, acquista fama come showman, così è piena di spunti piuttosto divertenti. E quello che in un primo tempo pensavo, stante appunto l'icona gay, che fosse pieno di battutine, magari un po' cabarettistiche, così, invece è un testo molto profondo, sì, naturalmente recitato volutamente con molta leggerezza, ma non c'è nessun tipo di volgarità, è tutto molto così, fatto intuire e nulla di più.
Ricordiamo insomma questo volto che non appena lo si rivede in fotografia diventa un volto proverbiale, soprattutto per il Novecento,
certo.
È quello tra l'altro di uno straordinario intellettuale, a modo suo naturalmente, perché è stato...
Ma indubbiamente, te l'ho detto che lui ha fatto del suo essere la sua filosofia, sì, alla quale si aggrappa per tutta la sua esistenza.
Tra l'altro dotato di un sarcasmo, di un'ironia straordinaria che sarebbe sicuramente piaciuta a Oscar Wilde.
Sì, ma anche diciamo ricordando un personaggio che è stato vicino a noi sino a pochi anni fa, a Paolo Poli.
Sì, assolutamente. Con abitudini anche che sono state descritte nella sua autobiografia che è uscita negli anni 70, me la ricordo ancora, in cui raccontava anche il perché di tanti comportamenti, di tante scelte estetiche, di tante, anche appunto di una pervicace volontà di mostrarsi omosessuale anche in una Gran Bretagna che allora non era affatto pronta, insomma, anzi
non era affatto pronta,
era molto violenta.
I tempi attuali era molto violenta, proprio perché lui ogni tanto frequentemente lo picchiavano proprio per il suo modo di essere, perché lui era così, come vuol dire, uno nasce biondo, nasce un altro nasce scuro, insomma, e lui era nato così e portava avanti proprio questo suo modo di essere. Magari forse anche in maniera provocatoria, se vuoi, però molto molto coerente a se stesso.
Allora, questo testo insomma di Mark Farrell e Quentin Crisp debutta dunque dal 19 al 6 di febbraio all'Elfo Puccini con il nostro ospite Luca Toracca, protagonista per la regia di Ferdinando Bruni. Noi lo ringraziamo come sempre, buon debutto Luca, a risentirci presto.
Grazie di cuore, grazie.
Ciao. Dunque, così Luca Toracca, stasera Elfo Puccini, Quentin Crisp.
Darkness.
Ed era Cat Power, artista della settimana a Radio Popolare, Against the Wind, è proprio il caso di dirlo, riferito a un personaggio come Quentin Crisp, controvento, ma controvento è stato per molti anni certamente anche Guido Crepax in un altro modo. A lui è dedicata una mostra, ed è anche un libro, Crepax a 33 giri, la Galleria Nuage di Milano, in via del Lauro 10, ospita da oggi al 19 febbraio la mostra delle copertine dei vinili italiani illustrate proprio da Guido Crepax, tavole a fumetti, disegni originali, ritratti di maestri del jazz. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Nuage è un posto storico per quanto riguarda gli illustratori e i grandi, in questo caso Crepax. Lui è stato il primo a illustrare copertine di dischi, forse è la parte del suo lavoro meno conosciuta. Jazz, musica leggera, musica classica, da Sanremo a Canzonissima, il fratello Franco lavorava in quest'ambito e il padre era un grande musicista. Tra queste copertine di dischi, che sono 300 se non sbaglio, da Tenco a Mina, a Massimo Ranieri, tutte le copertine del creatore di Valentina. Allora visitiamo la mostra. Abbiamo un grande privilegio di vedere questa mostra col figlio Antonio.
Sì, 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 ecco, e per noi è un gran piacere perché così mostriamo una parte più sconosciuta del lavoro di nostro padre.
E infatti sono le copertine dei dischi. Lui è stato forse il primo a illustrare le copertine.
Sì, così l'ha definito Renzo Arbore in occasione di un'intervista in una trasmissione che avevano fatto negli anni 60. Effettivamente lui aveva appunto questo fratello Franco Crepax, discografico, che l'ha introdotto in questo mondo della discografia. E per lui questo è stato il primo lavoro che lui ha fatto, retribuito, insomma.
Allora,
a 20 anni.
La prima proprio qual è?
È una copertina dell'orchestra di Paul Whiteman, tra l'altro è l'occasione di dire che la sua grande passione era il jazz, nonostante la famiglia fosse musicalmente già molto importante, perché suo padre Gilberto Crepax era primo violoncello alla Scala.
Magari poi si disegnava con questa musica.
Sì, lui praticamente ha disegnato, lo posso dire perché disegnando a casa lo sentivo, ha disegnato tutta la vita a suon di musica in realtà. E questo è stato il lavoro a cui era molto affezionato, che l'ha un po' introdotto poi nel mondo della grafica pubblicitaria e quindi nel mondo del fumetto a partire dal 65.
Ha cominciato proprio con le copertine.
Esatto.
Quest'altra invece è sempre jazz.
Sì, sì, qui sempre jazz, la copertina di Fez Navarro per il mensile Musica Jazz, che faceva delle raccolte di pezzi. Però lui ha lavorato molto anche nella musica leggera italiana, per cui qui abbiamo radunato tutto il discorso Sanremo. Nel 1969 ha fatto il poster per il 19° Festival.
Allora, vediamo.
E poi
se
ha fatto un sacco di, sì, anche per Canzonissima.
Diciamo per gli ascoltatori, questo, sì, è Peppino di Capri.
Sì, qui abbiamo la copertina di Massimo Ranieri per Una donna, I Camaleonti Come sei bella, un 45, Nicola Di Bari La più bella del mondo, Parlami d'amore Mariù cantata da Tenco con uno pseudonimo, Tintarella di Luna, quello lì è un...
Ecco, Mina, quindi, quello.
Esatto, quello lì è uno spartito, quindi era molto introdotto. E qui abbiamo il pezzo, uno dei pezzi forti, e cioè lo spartito di Nel blu dipinto di blu di Modugno.
E questa poi, meraviglia, 19° Festival della Canzone Italiana, con
poster,
la donnina che tiene la carta di cuore. Con,
esatto, esatto. E questo qui è il poster per il Festival di Sanremo, dove lo zio andava sempre, ed era anche inizialmente lui era un manager, è stato più dopo, e prima proprio era un talent scout, per cui lo zio Franco ha scoperto la Cinquetti, la Caselli, ha lanciato i Camaleonti, Paoli, cioè veramente molto molto introdotto.
Pezzi da 90.
Pezzi da 90, esatto. E qui appunto il divertimento per gli spettatori, per la gente che verrà a vederla, sono proprio le chic, cioè per esempio il primo gruppo dove cantava Tenco, i Cavalieri, i Crociati, dove cantava Claudio Lippi, e dove lui nel 1965 disegna già una Valentina, quindi ce l'aveva già. Ce ne talmente tante che è difficile.
Ah, ma sono tantissime!
Che è difficile. Perché poi i generi
musicali... Dario Fo e Giorgio Gaber.
Sì, esatto, questo qui ce l'avevano anche chiesto quando Dario è mancato, perché appunto era una chicca questa qui. E questo ti dà l'idea anche del divertimento che ci mettevano in questo lavoro, facendo dei lavori che poi non era detto che avessero, vendessero tanto, cose del genere. E c'è veramente di tutto, perché ci sono la musica leggera italiana, Johnny Dorelli per esempio... Memo Remigi, Renato Carosone, i Gufi con Psicotermico Sessuale con una Valentina, tra l'altro. E poi abbiamo messo lì, ci sono tutte le copertine di jazz, e quindi, non so, Gershwin, Louis Armstrong. Questa è la prima in assoluto. Ecco, questa qui è la vera prima copertina che ha fatto.
Che anno siamo? Ecco.
1953. Lui aveva solo 20 anni. E questo, vabbè, certo, erano tempi belli, nel senso che un ventenne poteva avere appunto una possibilità di lavoro così di questo tipo.
Ci sono dei gioielli.
Sì, ma ci sono anche altre chicche, nel senso che un altro genere che, per esempio, la gente magari conosce meno è l'audiolibro. O dischi parlati, che mi piace molto come cosa. Per cui tu qui hai degli attori famosi, non so, Calindri, Enrico Maria Salerno, vari, insomma,
che leggono dei romanzi.
Leggono, esatto, dei brani di romanzi, Kafka, Dylan Thomas, Jerome, Garcia Lorca, Moravia, eccetera, eccetera.
Questo libro l'hai curato tu, Antonio?
Sì, l'ho scritto io. L'ho scritto io. Racconta questa storia, un grande catalogo, racconta questa storia interessante, e ho voluto sottolineare nella parte introduttiva l'importanza della copertina. Cioè, quanti di noi hanno comprato dei dischi, dei
vinili... Senza sapere che li aveva disegnate Guido Crepa.
Sì, anche quello. Ma anche magari l'hanno comprato perché ci piaceva la copertina e non avevamo mai sentito la musica. Per cui c'è questo rapporto biunivoco, no, tra l'arte e la raffigurazione della musica e quello che contiene, insomma. E in questo senso, cioè la musica stessa, e in questo senso appunto mi sono divertito, ho contattato dei musicisti, non so, Paolo Fresu, Bollani, e abbiamo parlato appunto del quanto conta la copertina per un disco. E devo dire che ho trovato sempre una grande cura, un grande interesse, e c'è un rapporto stretto fra il musicista e l'arte che può rappresentare, diciamo, il suo disco, insomma.
E allora dunque, al Galleria Nuage, questa mostra, accompagnata anche da un libro fino al 19 febbraio, dedicata alle copertine di vinili italiani illustrate da Crepax. Crepax a 33 giri.
E chi tema? Pole la donna d'oggi per mettersi di pareggio con l'uomo?
Sì.
No. Saprà il dibattito.
Il destino delle donne, un marito e 100 figli. Lo pensavano i miei nonni che sembravano conigli. Lo pensava anche mio padre che veniva da Bologna. No, per dire che anche al nord non è che fosse una vergogna. Che una donna somigliasse a una specie di badante. Che doveva cucinare, lavarti le mutande. Non so se al giorno d'oggi la faccenda sia cambiata. Se mi guardo un po' allo specchio certe volte è persino peggiorata. Le mie amiche di Milano con un calice di vino, incazzate come iene con il primo cittadino. E non so se Montanelli debba essere rinnegato. Berlinguer, ti voglio bene, io non ti ho dimenticato. Ma quale è la donna per mettersi di pareggiare con l'uomo? Chissà come sarebbe il mondo se qualche maschietto scendesse dal trono. La donna, la donna, oh l'uomo. Una bimba a 15 anni con il cellulare in mano,
ci do un passo di Neruda con le tette in primo piano. E lo so che da bigotti invocare la morale e che ognuno col suo corpo ci fa quello che gli pare. Ma confesso il mio tormento quando s'apre l'argomento. Sono sempre un po' in tensione per paura del momento in cui tutto si fa serio e c'è poco da scherzare. O sei l'uomo del 3000 o sei un maschio primordiale. Qualche maschietto scendesse dal trono. O è la donna per mettersi di pareggiar con l'uomo. La donna, la donna, la donna, la donna. La donna, la donna, o l'uomo. Il destino della donna è il destino della terra, calpestata da millenni da maschietti sempre in guerra, chiusi in bagno col righello a stimare la lunghezza di un uccello troppo piccolo per volare. Sulla loro insicurezza.
E allora, Bruno Arisas, Yoko Ono, noi adesso abbiamo la pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Gentrified savage, there's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along on the bottom rung, picking each other off and popping designer bonds. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak. And that's bleak. And that's bleak.
Of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance? The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance?
Then, look here, what you need to understand is, if you want to make some decent money from it, you'd be better off kicking that singer you've got in out the band and getting yourself a gig down the Grand. I know the landlord, Fat Andy, and I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand. Just don't be doing originals, play the standards and don't get political. I know what that dickhead singer's like. He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his twice over, all because he couldn't ignore the flag and be polite. Show some respect and listen to my advice, because if you don't challenge me on anything, you'll find I'm actually very nice. Are you listening? I'm actually very nice.
I'm constant burning.
how to remain in dissonance.
E allora, echi evidenti di punk o post-punk nel pop degli Yacht Act con questo Overload, che a me diverte sempre molto. E adesso invece vi parliamo di un appuntamento che questa sera alle 21.30 parlerà di moda sostenibile, ma anche e soprattutto di un documentario firmato da Tommaso Santi. Si intitola Stracci, la eco fashion, l'impatto ambientale dell'industria della moda. Oltre a Tommaso Santi ci sarà Silvia Gambi, che è fra gli autori del film, è giornalista esperta del tema di sostenibilità, e poi ci saranno anche Lia Trogel del Comune di Milano e Zoe Romano della rete NEMA, che si occupano del progetto europeo Il Centrinno all'interno del programma Manifattura Milano. E allora al Cinemino è questo appuntamento per la proiezione del film. Questa è l'intervista a Tommaso Santi di Barbara Sorrentini.
Parliamo di Stracci, un documentario di Tommaso Santi dedicato al tema della moda sostenibile. Ma in che senso, visto che poi in questi giorni il tema ovviamente della moda è abbastanza in auge, in che senso, come viene affrontato il tema?
Il tema viene affrontato partendo da un'esperienza molto particolare, molto locale, sebbene importantissima, cioè il riciclo degli stracci di lana nel distretto tessile di Prato. Partendo da questa esperienza, che è un'esperienza antichissima di economia circolare, parte da quasi 150 anni fa, si racconta che cosa è diventato adesso il riciclo degli abiti usati di lana a Prato e come si inserisce in un contesto globale in cui il tema della sostenibilità della moda e della necessità di ridurre l'impatto che tutta la filiera della moda e dell'abbigliamento ha sull'ambiente è diventato così importante e decisivo. Quindi, partendo da un microcosmo, si viaggia nel mondo e si cerca di capire qual è l'impatto della moda e poi si torna al microcosmo di Prato per raccontare un'esperienza di riciclo così ben riuscita.
L'impatto ambientale è uno dei temi, no, che vengono raccontati. Qual è in genere l'impatto ambientale della moda su, appunto, sull'ambiente, su tutto ciò che ci sta intorno? Quindi da qui la differenza tra eco fashion e fashion.
C'è l'impatto più che della moda, dell'industria dell'abbigliamento.
Sì, certo.
Ci sono due, una frase e delle immagini emblematiche nel documentario. La frase e la testimonianza è di una rappresentante di Ellen MacArthur Foundation, una autorevole fonte quando si parla di economia sostenibile in ogni campo, che racconta come la moda e l'industria dell'abbigliamento abbiano un impatto sull'ambiente superiore a tutti i trasporti aerei e superiore a tutti i trasporti navali sulla Terra. Questo già ci dà la dimensione del problema. La dimensione del problema a volte però non è chiara soltanto quando sentendo dei dati, è molto più evidente quando si vedono delle immagini. Le immagini arrivano nel nostro caso dal Ghana, dove c'è probabilmente una delle più grandi discariche di rifiuti tessili sulla Terra, e queste immagini ci raccontano dove vanno a finire tutti i rifiuti tessili, tutto l'abbigliamento usato, non più utilizzabile, non riciclato, e ci raccontano meglio di qualsiasi dato, meglio di qualsiasi discorso, che cosa significa, che cosa rappresenta e che cosa comporta l'impatto della moda sull'ambiente. Sono immagini terribilmente eloquenti, che mostrano una distesa infinita di abiti usati che bruciano e che ci dicono che probabilmente stiamo sbagliando qualcosa.
Il documentario, cioè, è scritto a Silvia Gambi, che è giornalista esperta in questi temi di sostenibilità, e tra l'altro avete coinvolto anche il programma della Manifattura Milano. Che cosa sono esattamente questi che poi parteciperanno anche al dibattito, alla proiezione di questa sera alle 21.30?
Dunque, il documentario è stato scritto e grazie al contributo fondamentale di Silvia Gambi, che è una giornalista e tra l'altro autrice di un podcast che si chiama Solo Moda Sostenibile. Quindi il suo contributo e la sua consulenza è stato fondamentale per realizzare questo lavoro, che evidentemente è un lavoro cinematografico dedicato appunto alla divulgazione tramite i canali classici del documentario, però è anche un lavoro che ha un enorme significato per la formazione e la divulgazione di questo tema e dell'argomento di cui si parla. Quindi è nata questa collaborazione che tra l'altro appunto ci porterà domani mercoledì 19 alle 21:30 al Cinemino di Milano.
Grazie. Dove si potrà vedere poi una volta presentato qui? Cioè avrà un suo percorso?
Avrà un suo percorso, nel senso che il documentario è distribuito in DVD e un video in lingua italiana e inglese da Mustang a un video, e quindi è disponibile su tutti gli store online e nelle librerie in tutta Italia. Stiamo facendo tante proiezioni in una distribuzione diciamo non consueta, ma una distribuzione diciamo così a macchia di leopardo in tutta Italia, e presto speriamo che possa essere a noleggio sulle piattaforme digitali e le televisioni diciamo generaliste. Ecco, questo sarà il suo percorso.
Grazie Tommaso Santi. Grazie, il film è Stracci, mercoledì 19 gennaio alle 21:30 al Cinemino. Grazie, ciao.
Grazie, ciao, buonasera.
Ciao, ciao.
Just enough room for two. Then I love you. Yeah.
questo era Curtis Harding, Explore, altro brano che metto spesso. Molti mi hanno chiesto di cosa si trattava e ora ve l'ho detto. Invece do il benvenuto e continuiamo a parlare di musica, ma in un'altra maniera, a Claudio Agostoni. Se ci sentite un po' muffi è perché siamo distanziati e mascherinizzati. Ciao Claudio.
Ciao Ira, mascherati entrambi. Sì.
Eh sì, io però c'ho la mascherina.
Tu hai quella della polizia.
No, l'ho comprata a Venezia, non ne avevano più perché c'era solo questo colore infame.
E quella della polizia, rosa. Infatti si sono arrabbiati i poliziotti perché ma non è dignitoso per la nostra divisa avere la mascherina rosa. E così hanno detto i poliziotti.
Ma sì, ma invece finalmente saranno eleganti. Ecco, comunque, dei fucsia, esattamente.
Beh, la tua è un pochettino di più di quella dei poliziotti.
Fucsia. Ecco, va bene, noi siamo così allegrotti perché... è in corso una conferenza stampa ormai da più di una, quasi una ventina di minuti, di un grande personaggio della musica, è innegabile questo fatto, un sempreverde, un trasversale, grandi collaborazioni con grandi cantautori, studi al conservatorio in età
adulta. Ah già, è vero, in
adulta,
età avanzata, sì, è vero.
Rimettendosi in gioco dopo una carriera invece come poppissimo, leggerissimo e re dei musicarelli. Personaggio insomma tutto tondo che ha riscosso simpatie in varie generazioni. Di chi stiamo parlando?
Beh, io direi che abbiamo dato abbastanza elementi per poterlo individuare. E se aggiungiamo che lui avrebbe potuto venire addirittura in ginocchio da voi, a questo punto è evidente che parliamo.
Cavoli, non ce l'ho, cioè andavo a 100 all'ora, cioè c'era un ragazzo che come me ci ha fatti mandare dalla mamma, ma hai citato quella che non ho trovato.
Stiamo parlando ovviamente di Gianni Morandi. Sì, c'è un po' questo lavoro che è diventato così bizzarro con queste conferenze stampe via Skype, in cui contemporaneamente nel giro di mezz'ora puoi passare da Gianni Morandi a una situazione diametralmente,
Emmanuel Macron,
esatto, sì, diametralmente opposta. Vi portiamo anche voi. Dove portiamo gli ascoltatori? In un teatro?
Sì, uno dei più famosi teatri della canzone. Anche qui il quiz dura poco, insomma, sappiamo che c'è stato un fatto, cioè che c'è stata una rivelazione, di solito lo fanno i ragazzini, di svelare la propria canzone.
E ce l'ha reso ancora più simpatico.
Esatto, sentiamo. Allora, in realtà non si sente nada, quindi a questo punto vediamo se riesco a trovare un sistema per... Ah, ecco forse. Oh, mamma mia. Va bene, intanto diciamo di che cosa si tratta.
Sì, si tratta di questa conferenza stampa di Gianni Morandi, che da un prestigioso teatro bolognese ha convocato giornalisti, che ogni giornalista sta a casa sua, nel tinello di casa sua, in questa conferenza stampa virtuale, dove appunto dovrà spiegare, tra l'altro, come diavolo è successa questo fattaccio, ovvero di avere pubblicato, di avere messo in luce quella che sarà la canzone che andrà a Sanremo. Come sapete è un, non è un reato per cui si finisce in galera, però in genere la canzone viene cancellata da quelle che parteciperanno poi alla competizione. In questo caso mi sembra che ci sia una operazione di manica larga, però lui dovrebbe farlo sapere quest'oggi, solo che come spesso avviene in queste riunioni, in queste conferenze stampa, i collegamenti poi non è che tutte le volte sono perfetti o tutte le volte riescono. E quindi noi siamo in attesa di sapere se Gianni Morandi, perché di sicuro sarebbe stato uno dei nostri preferiti qualora riuscisse a partecipare a Sanremo, verrà espulso oppure farà la fine della Salernitana e gli, oltre a dargli la partita persa, gli daranno anche un'ammenda, un punto in meno in classifica alla Salernitana e la non partecipazione a Sanremo a Gianni Morandi. Ma mi sembrava che l'aria che tirava andava in un'altra direzione.
Allora, dunque, in realtà io sto leggendo il labiale di Morandi, che è al question time con i giornalisti che lo stanno mettendo in croce, perché non confesso, non troviamo il sistema di farvi sentire l'audio. Non so se l'organizzazione ha fatto in modo che non sia possibile trasmetterlo attraverso certe situazioni, ma è più probabile che io non sia capace di fare questa operazione che faccio invece spesso. E allora io direi di sentirci brevemente,
certo,
un brano di Morandi. Intanto risolviamo il problema, stanno salendo i tecnici, e vi facciamo sentire che cosa sta raccontando. Allora, ti ripeto, dato che non ho in ginocchio da te, cosa preferisci? Andavo a 100 all'ora, c'era un ragazzo che come me ho fatti mandare dalla mamma?
C'era un ragazzo.
Vai.
C'era un ragazzo.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong.
E insomma sui Viet Cong e il Vietnam, sul tattaratatta, io direi di tenercelo in sottofondo perché forse abbiamo trovato, e grazie ai nostri tecnici prontamente intervenuti, il modo di farvelo sentire.
Che è molto facile, anzi adesso te la faccio sentire. Ah no, scusa.
è già dato, Gianni. Ma io ti chiedevo poi banalmente, in realtà, proprio per farmi un po' gli affari tuoi, non so se
questa è Solange, aspetta un attimo che vediamo perché arrivano, è una delle giornaliste che lo stanno interrogando.
Ma lì c'è una ciclabile meravigliosa che hanno fatto, quindi le scarpe da correre sono la prima cosa che metto nella borsa, chiaro. E poi mi preparo anche psicologicamente, mi ricanto la canzone tante volte, mi immagino quel momento, cerco di superarlo. Poi vabbè, dai, speriamo che vada bene, che piaccia una canzone, mi interessa questo.
Grazie Gianni.
Grazie.
Vespa Carbone si è prenotata, mi pare che...
Grazie, sì. Non ho il video e mi scuso, ma non perdi niente Gianni. Ah. Ti do appuntamento sulla ciclabile per le corsette mattutine a Sanremo.
Ah, vieni? Ah, bene.
Io sempre, per cui occhio, però mi sa che vado piano. Senti, volevo sapere, noi la canzone l'abbiamo sentita per l'ascolto stampa e io, sì è vero che è scritta da Jovanotti, però ci risento tanto di te, tra un po' fatti mandare dalla mamma, ci sento molto...
Addirittura, no!
Ci sento tanto jegge, un pochettino nel ritornello, quindi volevo sapere se appunto anche a te ti dà questo effetto di ritornare a quel Gianni lì, volevo sapere come sta la mano e come questo incidente, mentre la pandemia un po' l'abbiamo tutti subita dall'alto, questo incidente che è frutto...
Claudio, lascia un attimo...
Va bene, io direi che abbiamo la notizia, cioè che a questo punto...
Si è fatto male alla mano.
Si è fatto male alla mano, era un po' di tempo fa.
Ok, non farà le corsette,
farà
mattina,
jogging,
ma questo l'aveva già
alla mattina, d'accordo, e non l'hanno squalificato.
Ha fatto il colpaccio, cioè è riuscito a essere... Perché guarda, se tu leggi tutte le chat, che io sto leggendo in questo momento, tantissimi dicono che la canzone ricorda Fatti mandare dalla mamma, che infatti a questo punto io direi sentiremo come sigla finale
esatto.
di Cult, dato che ce l'ho. E poi la sensazione è quella, forse che sia diventato furbissimo il nostro ragazzo della porta
accanto. Non penso che Gianni addirittura dici
usi
la
fatta questi mezzucci?
Porca, non c'era bisogno, va già a Sanremo con un brano di Jovanotti, scritto da Jovanotti, eccetera, per cui diciamo la curiosità e l'attenzione perlomeno di un universo pop c'è, e non c'aveva bisogno di questo. Secondo me è proprio quel tatone che a noi ci piace pensare che sia.
Sentiamo cosa dice della canzone.
Terribili, arriva al 60%, quindi mi sembrava una cosa piccola la mia. È chiaro che mi ha cambiato.
Sta parlando della pandemia.
Meno male che un'ulteriore spinta, perché comunque da quel momento sei sempre più veramente resiliente, una parola abusata, però nel tuo caso lo possiamo dire.
Sì, perché poi mi ha dato la dico cavolo, vedi, mi hanno messo una mano sulla testa, mi hanno salvato, sono qua, andiamo avanti, via. E anche questa canzone, forse Lorenzo, che ha scritto, tu dici che ha dei riferimenti anni 60, sì, probabilmente sì. Mentre l'Allegria era una canzone proprio giovanottiana che poi è diventata un po' mia, questa forse, pensando di scriverla per me, forse gli sono venuti in mente certe mie vocalità, infatti è un po' più semplice come canzone dell'Allegria, perché l'Allegria è più difficile da cantare, per esempio cantarla dal vivo è difficilissima l'Allegria, tutte quelle parole, un ragno che mi guarda nello specchio dal comodino, è difficile. E questa forse lui inconsciamente ha pensato a anche a me da ragazzi, può darsi.
Ecco, un ragno che mi guarda dallo specchio del comodino.
Cioè per cui un po' rappeggiante. Vabbè, insomma, ci sono poi una serie di giornalisti che meriterebbero anche loro una però insomma, chi sono io per giudicare? Quindi, se volete continuare a seguire questa riunione, in realtà è abbastanza facile farlo, perché se cerchiate conferenza stampa Gianni Morandi in rete, paradossalmente molti hanno già rilanciato il link, e come quindi succede in questi casi, anche se dovrebbe essere riservato, oppure potrete leggere le dichiarazioni, estratte e così via. Si conferma la sensazione di tutti gli esperti che ci sia un ritorno a certe sonorità di una volta. Abbiamo la notizia che non è stato, almeno per ora, escluso dalla gara.
A questo punto direi che dopo questa...
No, mi sembra molto disteso, tranquillo. Ha raccontato anche dei tempi difficili della pandemia, che per lui sono stati abbastanza drammatici. Che altro dire? Tu escludi la possibilità che sia stato tutto...
Lo escludo.
Uno stratagemma per far parlare di sé, come diceva la Callas... Basta?
Non ne ha bisogno, noi faremo il tifo per lui a Sanremo.
Va bene, allora, grazie Claudio. Come si chiama la canzone? Tu te lo ricordi?
No,
neanch'io, ma oddio, che aspetta, Morandi, Sanremo. Intanto diciamo un'ultima cosa per introdurre Fatti mandare dalla mamma, che ascolteremo come brano di chiusura di Calte quest'oggi. Allora, che anni erano Fatti mandare dalla mamma? Claudio, tu che sei più bravo.
Fatti mandare dalla mamma era proprio nel cuore degli anni 60.
Ah beh, allora assolutamente. Sì, canzone in rete per colpa del tutore alla mano. Lo ha spiegato all'inizio della conferenza stampa.
Vedi che il problema... tutte le cose si uniscono.
Sì, lui ha cliccato per sbaglio col tutore là dove non doveva e a me è così, è il tatone come dicevi tu, insomma, cioè per cui...
E il tatone col tutore, direi che poteva inventarne una migliore, però è andata così.
Va bene, scusa, non riesco a trovare il titolo della canzone, sono veramente incapace, allora vi mando Fatti mandare dalla mamma, scopritelo voi come si chiama la canzone di Morandi a Sanremo, che confermiamo sarà ancora a Sanremo, non verrà escluso, e questo tutto sommato ci fa piacere. Grazie a Claudio per aver scherzato con noi, ciao.
D'accordo, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma.
Allora, non posso togliere secondi al GR con Fatti mandare dalla mamma, anche se si tratta ormai di un classico popolare, e abbiamo parlato anche di Gianni Morandi a Cult di quest'oggi. Ritorniamo domani alle 11.30, cercateci sul sito, sull'app di Radio Popolare, in podcast scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, a domani.